continuo con una domanda allora e da parte di Salvo, posso?
Sì, salvo, Dio ti benedica, bel nome c'hai, fratello.
Dice Salvo, cari e amati fratelli.
Hai messo una foto su qui? C'è una foto sulla radio. Comunque, lei legge la sua email.
Sì, dice, cari e amati fratelli, ho avuto un dibattito con dei fratelli su
Ho avuto
Apocalisse, un dibattito
dibattito.
con dei fratelli su Apocalisse 6:2.
Apocalisse 6:2. Ok, citala quella Apocalisse 6:2, comincia dal verso primo.
Poi, quando l'agnello aprì uno dei sette
Dammi
sigilli,
la referenza,
Apocalisse 6,
così i
1 e
fratelli
2.
sanno che stai leggendo la parola di
Sì.
Dio.
Apocalisse 6, 1 e 2.
Grazie.
Poi, quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli, vidi e udì una delle quattro creature viventi che diceva con voce come di tuono:
Vieni,
Vieni!
vieni.
Guardai e vidi un
Un
cavallo
cavallo
bianco.
bianco.
Colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona.
E venne fuori per?
Ed egli venne fuori
Da
da vincitore
vincitore
e
e
per
per
vincere.
vincere. E Salvo chiede?
E dice Salvo, potreste per favore parlarne in diretta di questo argomento, poiché vedo che molti fratelli sono nella confusione. E dice, la mia versione di Apocalisse 6:2,
Poi dice anche Dio vi benedica.
sì, alla fine sì, però leggo tutto il messaggio adesso, tutto.
Perché benedizioni io le
E quella alla
voglio,
fine, le
no,
benedizioni.
non le mancare.
Dice, la mia versione è che il cavaliere che cavalca il cavallo bianco rappresenta Gesù.
Bravo,
Infatti Gesù è il re dei re,
giusto.
è lui che vince sempre dalla risurrezione e per sempre. Egli ha vinto il diavolo, la morte, il mondo. Molti associano il cavaliere all'anticristo, ma lui non vince nulla in realtà. Vincerà i santi, ma solo nella carne, non nello spirito. Il cavaliere bianco è lo stesso di Apocalisse 19:11, perché bianco è simbolo di vittoria. E poi in Apocalisse 3:5 dice: Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita.
Perfetto, e questo anche va d'accordo con il nostro corso biblico. Bravo Salvo,
Sì.
perfettamente.
Quindi bianco è simbolo di vittoria.
Di
La versione
purezza,
di
diciamo,
purezza.
vittoria, ma purezza più che altro.
La versione di questo fratello, invece, lui dice: Il bianco biblicamente non rappresenta
Cioè,
soltanto la purezza.
questo fratello appartiene a una chiesa, ovviamente,
Sì, non sappiamo chi è.
non è che ha fatto, sì,
No, non
corso
sappiamo chi è
biblico,
questo, no.
d'accordo.
Dice, il bianco biblicamente non rappresenta soltanto la purezza, ma in relazione al passo biblico nel capitolo 6 di Apocalisse significa conquistare, avere il controllo. Nel passare dei secoli si è inculcata la cultura che quando qualcuno si arrende, innalza la bandiera bianca. Notiamo che al cavaliere del cavallo bianco fu dato un arco e una corona. Ciò significa che il mondo sarà sottomesso a questo primo cavaliere che venne fuori da vincitore e per vincere, cioè per conquistare. Notiamo che viene menzionato due volte la parola vincere o conquistare. È chiaro che il cavaliere del cavallo bianco non rappresenta il re dei re Gesù Cristo. Dimentichiamo, cari fratelli, che in prima lettera ai Tessalonicesi 5 la parola di Dio dice: Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Quindi abbiamo il cavaliere sul cavallo rosso, che rappresenta il versamento di sangue, guerra, e quello sul cavallo nero, che rappresenta la morte, pestilenza e fame. Quindi si vivrà una grande afflizione e tribolazione. E vi faccio notare che questo periodo non rappresenta l'ira di Dio. In questo periodo la Chiesa del Signore si troverà ancora sulla terra. Poco prima dell'ira di Dio, la
Chi
Chiesa,
parla qui?
quel fratello, poco prima dell'ira di Dio, la Chiesa sarà rapita nelle nuvole del nostro Signore Gesù Cristo. Fatevi una domanda. A caso la morte è rappresentata da Dio? O è sinonimo di Dio? A caso nel Vangelo di Giovanni 10:10 non è scritto che Gesù è venuto affinché noi avessimo la vita e l'avessimo in abbondanza, mentre il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere? In questo caso chi è il ladro e chi è Gesù che porta la corona e un arco? Quindi si tratta della persecuzione satanica e noi cristiani dovremo passare attraverso la persecuzione. Nella seconda metà del verso 8 dice la parola di Dio: Fu loro dato potere sulla quarta parte della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra. Quindi è chiaro che si tratta di un governo nuovo, un governo malvagio che governerà la terra. Notate che la parola di Dio dice fu dato loro? A chi? Ai quattro cavalieri. Fu dato quindi loro il potere per governare e uccidere. Ciascun cavaliere è radicato nell'opera di Satana. Diventa molto chiaro se leggiamo il verso 9, dove la parola di Dio dice che sotto l'altare l'apostolo Giovanni vide le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. Quindi in questo periodo ci saranno due gruppi. Il primo gruppo, che è alla parola di Dio e rappresenta la famiglia di Dio nel cielo, mentre il secondo gruppo rappresenta la famiglia e quindi la terra che va contro la parola di Dio, tra cui molti che si dicono essere cristiani e perseguitano la Chiesa del Signore. Fine di messaggio.
Ok, grazie, salvo, dolce fratello. Allora, siamo d'accordo su tutto? Quello che dice questo fratello, non so di quale chiesa appartiene, probabilmente una chiesa pentecostale, Dio li benedica. E noi miei fratelli sia nelle protestanti che nei cattolici, perché il Signore ama entrambi, ok? Infatti molti ci chiedono in internet che religione siete, cristiani.
Sì.
Siamo di quale setta? Niente.
No. Certo.
Il Signore non ha sette, amen. Corpo di Cristo. Siamo d'accordo su tutto quello che dice che è scritturale, non sono d'accordo sulle cose non scritturali, va bene, come la Madonna, credo in Maria, la madre di Gesù, meravigliosa, come tutti i santi, non credo nell'innalzarla al di sopra di quello che non è nella Bibbia, ma Giovanni sì. Battista è superiore a Maria, allora adoriamo lui, veneriamo lui, non
no.
ha senso.
No.
Quindi attenzione a non esagerare, Apocalisse 22 dice non aggiungere e non togliere, sono Dio ti aggiunge le piaghe e ti toglie le benedizioni, Apocalisse 22, quindi non aggiungere a un santo.
Mm-hmm.
Allora,
ma questo fratello dice che il bianco biblicamente non rappresenta solo purezza, ma anche quando uno si arrende, innalza la bandiera bianca.
Sì, innalza la bandiera bianca, però le religioni ti dicono che il cavaliere bianco sarebbe l'anticristo e che bianco sarebbe sinonimo di bandiera bianca.
Sì.
Ma calma, ma non è nella Bibbia però questa storia qua. Non esistono scritture riguardo alle bandiere bianche di resa che si usano nel mondo, come si usa nel mondo pagano. Il mondo pagano usa la bandiera bianca di resa, nella Bibbia non esiste questo. Quindi, fratello, stai usando, per assunto, come prendi per scontato che il bianco è il colore di resa. Fratello, dove è scritto nella Bibbia? Vedi, fratello, non so come ti chiami, ma Dio ti benedica. Sono contento che ami il Signore. E senti, quello che dice è sbagliato. Cioè, non è che il bianco del cavaliere bianco vuol dire che si sta rendendo. Okay. Infatti è una contraddizione perché dice andò vincitore per vincere. Quindi uno che va vincitore per vincere, che si arrende?
Non si arrende, no.
Dice sì, però vuol dire che il bianco diventa nero, la vittoria diventa sconfitta. Ma no, ma questo qui, se interpreti così la Bibbia, non ci salviamo più qui. Cioè allora l'altro cavaliere rosso e nero che portano fame, malattie, guerre, allora dice che porta la guerra ma vuol dire pace. Dice che porta morte ma vuol dire vita. Se interpreti la Bibbia così non ci si capisce più niente qua. Va bene, non è vero. Il bianco nella Bibbia vuol dire purezza. Guarda Apocalisse 7. Chi sono questi vestiti di bianchi? Sono i santi di Dio.
Mm-hmm.
Il cavaliere bianco Apocalisse 19:11 che fratello Salvo cita. È bianco. Ma vuol dire nero. Vuol dire che si sta rendendo. Quindi Gesù, cavaliere bianco, Apocalisse 19:11, che entra sfrecciando nella stratosfera per distruggere l'anticristo, vuol dire che entra per arrendersi. È bianco. Quindi fratello già...
No, lui dice...
Vedi cosa significa quando ti appoggi su cose che sono del mondo e non di Dio, non dalle scritture. scrittura non dicono affatto che bianco vuol dire resa, vuol dire purezza, sì, o vittoria, sì, sì, se preferisce.
Sì, questa persona dice che è il mondo che sarà sottomesso a questo cavaliere in bianco, cioè il mondo si arrende a lui, al,
sì,
cavaliere.
Sì, e dammi delle scritture su questo.
No, non ci sono.
Allora, scusa, vedi, non puoi dare conclusioni, leggi una scrittura, la legge, sì, e la interpreti con l'opinione.
No, no, no.
Il vero insegnante legge una scrittura e la interpreta con?
Con scritture.
Con altre scritture, capito? È così che si insegnano le profezie.
Però può essere che questo cavaliere sul cavallo bianco è l'anticristo che vince e conquista per un tempo, quindi è vincitore.
Ma, sì, ma dove lo dice questo?
Non lo so.
Dove lo dice? Innanzitutto l'anticristo vince i santi, sì, però per 3 anni e mezzo. Quindi vediamo Apocalisse 6,2, vide un cavallo bianco, colui che lo cavalcava aveva un arco. E gli fu data una corona e venne fuori dal vincitore per vincere. Quindi non vedo che sia. Non dice venne per arrendersi e si arrese.
No, no,
Hai,
no.
Capito? E poi l'anticristo. Scusa, l'anticristo non viene ad arrendersi. Viene prima a cercare di vincere per 3 anni e mezzo e poi non si arrende. L'anticristo non si arrende mai. Non si arrende mai. Viene distrutto, viene mandato all'inferno, viene disintegrato. Non si,
sì,
arrende.
sì.
Come Hitler non si è arreso, si è dato fuoco, capisci? Quindi sto bianco non ha, ti voglio bene, fratello, ma ti sbagli. E non sbagliamoci, fratello, attenzione, perché l'anticristo vince una parte della Chiesa nella carne, ma non vince nello spirito. Vabbè, quindi questi qui, è tutto spirituale questo dell'Apocalisse, oltre che anche fisico. Infatti storicamente il nemico ha sporadicamente avuto delle vittorie nella carne, come mettendo a morte i martiri, ma proprio attraverso la morte dei martiri e di Cristo loro hanno vinto nella risurrezione, come dice in guarda Romani 8:36 lì.
Sì. Romani 8?
36-37.
Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati.
Capito?
Romani 8, 36 e 37.
Capito? Morendo i martiri e Gesù hanno vinto.
Amen.
Anzi, più che vincitori.
Amen, amen.
D'accordo?
Sì.
E Matteo 10, 28, non temete quelli che uccidono il corpo, non possono uccidere l'anima. E temete colui che può far perire anima e corpo nella Geenna. Quindi in continuazione tutta la Bibbia dice che Gesù vince, anche attraverso la morte dei santi. Allora, il Signore non lascia il campo interamente al diavolo. Lui ha 3 cavalieri dell'Apocalisse, il diavolo, a rappresentarlo. Ma se anche il cavallo bianco, cioè se il nero rappresenta il male, e perché dovrebbe rappresentare il bene? Cioè è nero ma vuol dire bianco, il cavallo bianco vuol dire nero, ma... No, così no, non è così che si interpreta la Bibbia. Quindi se anche il cavallo bianco fosse del maligno, allora dov'è la presenza di Dio? Il diavolo non ha mai il potere completo. Anche durante la tribolazione il diavolo non controlla tutto, perché c'è la sposa di Cristo, Apocalisse 12, 14, che è rifugiata nel deserto per 3 anni e mezzo, Apocalisse 12, 14. E quindi lì il diavolo non ci arriva. Va bene? Quindi c'è una presenza di Cristo sempre, i 2 profeti di Apocalisse 11. Quindi il diavolo non ha potere su tutto, ma è Dio che ha sempre la sua presenza dappertutto, appunto il cavaliere bianco Cristo a contrastarlo. Dimmi, Angela.
Una domanda da quello che ha detto questa persona, dice che nel verso 8 dice: fu dato loro potere per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità. E dice, notate che la parola di Dio dice, fu dato loro. A chi? Ai 4 cavalieri. È giusto questo?
No, non dice questo. Non lo dice affatto.
Ti leggo Apocalisse 6, 8.
Cosa dice?
Guardai e vidi un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli veniva dietro l'Hades. Fu dato loro potere sulla quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra.
Sì, ma questo plurale riguarda al cavaliere di colore
giallastro,
giallo, e all'Hades.
Si chiamava Morte e gli veniva dietro l'Hades.
L'Hades vuol dire la morte, vuol dire la morte, l'inferno, vuol dire i demoni, la zizzania, loro, plurale, l'Hades.
A questi due, la morte, cioè, e l'Hades.
Al cavaliere giallastro e all'Hades, loro. Loro non è cavallo bianco.
No. Colui che lo cavalcava era la morte e gli veniva dietro l'Ades.
Quindi in nessun modo possiamo pensare che sta parlando del cavallo bianco.
Mm-hmm.
D'accordo?
Okay, sì, grazie.
Allora, diciamo, è un po' come la rappresentazione di Apocalisse 19:11, abbiamo detto prima, cavallo bianco. Il cavallo bianco di Apocalisse 6 è lo stesso di Apocalisse 19, è lo stesso cavaliere, lo stesso cavallo, lo stesso colore.
Leggiamolo?
Sì, in Apocalisse 11 fino al 21 lui è armato di una spada, che è una spada spirituale. Apocalisse 19:11.
Ah.
Apocalisse 19:11 fino al 21 è armato di una spada, Gesù è armato, spada spirituale. In Apocalisse 6 è armato di un arco spirituale, logico. Va bene, quindi va bene. Vuoi leggere
sì.
19:11?
Apocalisse 19:11. Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco. Verso 13. Il suo nome è la parola di Dio. Apocalisse 9:11-13. Questo è Gesù.
Sì, noi vediamo Apocalisse 7:9 che il bianco è il colore delle vesti dei santi, Apocalisse 7:9. Quindi non c'entra a che fare con l'anticristo che vince niente. Cosa vuoi che vinca l'anticristo? L'anticristo farà delle guerre atomiche, guerre terribili, non vince niente. 42 sì, vince i santi perché i santi sono addormentati in chiesa, ma non vince neanche i politici, non vince neanche gli eserciti avversari per 3 anni e mezzo. E solamente dopo 3 anni e mezzo, durante l'ira di Dio, che comincia Apocalisse, cos'è il 15-16, comincia l'ira di Dio, dopo il rapimento, dopo 3 anni e mezzo, così che l'anticristo finalmente vince Babilonia, la prostituta, l'America, e la distrugge in Apocalisse 17. Questa è l'ira di Dio. Quindi per 42 mesi lui non vince il mondo, una parte del mondo, le 10 nazioni, il marchio della bestia, ma non tutto il mondo. Il marchio della bestia non sarà in America, avranno il loro marchio, ma non è della bestia. Perché? Perché l'America, l'Occidente, va bene, fa guerra contro l'anticristo per 3 anni e mezzo. C'è il rapimento, l'America continua a fare guerra. Dopo il rapimento c'è l'ira di Dio, 30 giorni ira di Dio, Apocalisse 15:16. Va bene, e che il re di Dio comprende anche fino al 19, anche Armageddon fa parte del re di Dio, anche distruzione di Babilonia e la prostituta, Apocalisse 17:18 fa parte dell'ira di Dio. Ed è lì che l'anticristo finalmente vince tutti i suoi avversari, compresa l'America, Apocalisse 17. E lui viene adempito Apocalisse 13:3, cosa dice? Tutto il mondo andrà dietro alla bestia. Apocalisse 13:3 lo devi collocare dopo Apocalisse 18, quando l'America è distrutta. Quando è questo? Dopo il rapimento. Comunque questa è una lunga storia, fatevi un corso biblico. L'importante è che capiamo che il bianco nella Bibbia non ha niente a che fare con la resa. Ma vedi come questi ragazzi si inventano interpretazioni, il bianco vuol dire la resa, ma ancora non è nella Bibbia. Questo no. È il mondo che si arrende con la bandiera bianca. Nella Bibbia si arrendono e basta. Che bandiera bianca della nonna?
No, infatti nella Bibbia quelli che vincono saranno vestiti di bianco. E hai citato Apocalisse 7:9, che lo leggo. Dice, vidi una folla immensa che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianco.
Vestiti di bianco. E bianco cos'è? Si arrendono all'anticristo? Si
no.
Arrendono a chi?
No, sono vincitori.
Ma sì. Va bene, quindi Gesù cavalca vincitore, fratelli. Quindi la scrittura ripete tante volte, va bene, che Gesù vince vincitore.
Hai citato anche Apocalisse 19:7-9, mi
sì,
pare,
sì.
Dove parla della sposa, che sono giunte le nozze dell'agnello e la sposa si è preparata, gli è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro.
E cosa si arrende a chi?
No, non si arrende.
Si arrenderà a Cristo, ma non è per quale vestito di bianco. Il bianco, infatti lo dice il verso 9, ripeti cos'è il bianco.
Verso 9. In Apocalisse 19?
Apocalisse 19, 9. Allora l'8, 9 dice.
Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Quindi non è la bandiera che ti arrendi durante la cosa. Cosa si arrende il cavaliere bianco? A chi si arrende sto cavaliere bianco? Cioè, se questo qui è l'anticristo, a chi si arrende l'anticristo? Non si arrende a nessuno. Mm-hmm. Viene distrutto nel lago di fuoco, Apocalisse 19:20. Nel lago di fuoco viene distrutto, non si arrende. Quindi sono interpretazioni veramente sbagliate. Vedi cosa succede quando le chiese interpretano la Bibbia, le profezie, specialmente senza scritture.
Sì.
Il vero vincitore è Gesù Cristo, è lui che cavalca vincitore nei secoli, il bianco della sua purezza, l'arco della sua parola. Che, cos'è l'arco? Che raggiunge i malvagi ovunque attraverso i secoli. Qui sta parlando di 2000 anni. Il cavallo bianco, Cristo, inizia a cavalcare con la resurrezione. È lì che comincia a vincere il diavolo dalla morte e dare la vita eterna ai perduti. Va bene, guarda, andiamo a Abacuc. Abacuc e Salmo capitolo 7, c'ho delle scritture, dimmi quando lo trovi.
Abacuc?
8 e 9.
Abacuc capitolo?
3, Abacuc 3.
3. 8 e 9. O Signore, ti adiri forse contro i fiumi? E forse contro i fiumi che si accende la tua ira? O è contro il mare che va il tuo sdegno, mentre tu avanzi sui tuoi cavalli, sui tuoi cari vittoriosi?
Capisci, i cavalli dell'Apocalisse, dell'Apocalisse 19, gli eserciti che seguono Cristo sui cavalli bianchi.
Quindi il Signore sui cavalli?
Sì, e poi parla anche dell'Apocalisse 6, verso 9.
Verso 9. Hai estratto il tuo arco, le frecce lanciate dalla tua parola sono esecrazioni. Tu fendi la terra in tanti letti dei fiumi. Wow. Abacuc, quindi il Signore ha un arco.
Abacuc?
Abacuc 3, 8 e 9.
Devi ripetere dopo le referenze.
Sì, sì.
Dimmi.
Sì. Abacuc 3, 8 e 9. Il Signore ha un arco e ha delle frecce e ha un cavallo. Questo è chiaro qui.
Ci manca solo chi mette.
Bello.
E questo è Apocalisse 6, Apocalisse 19. Ci manca solo quello.
Sì,
cioè,
sì.
Cioè è così semplice. Le profezie sono così facili da capire, ma se qualcuno non prende il bandolo dalla matassa, non sbroglierà mai il garbuglio. Dovete prendere il bandolo dalla matassa. Dov'è il bandolo, Angela? Si chiama S.
Scritture?
Si chiama S.
Scritture dopo scritture dopo scritture.
S, Angela.
S, Spirito Santo.
Spirito Santo. Il bandolo della matassa è lo Spirito Santo, come dice Primo Corinzi 2, che chi non ha lo Spirito Santo non può capire queste cose. È normale per le chiese che non innalzano il battesimo dello Spirito Santo non capirle. E anche quelle che sono battezzate dello Spirito Santo non le capiscono se idolatrano, non dico la Madonna, ma il pastore. Cioè, se il pastore non cade foglia dove il pastore non voglia, non è così la storia. Il pastore, in questo caso qui sono io non posso insegnare niente che non è basato sulle scritture, fondato sulle scritture. Invece questi qua, Dio non li manda, loro vanno. Dio non parla, loro parlano. Dio non insegna, loro insegnano. E insegnano bazzecole. Oh, Salmo 7, 11
quindi
e 12.
Questo è stato Abacuc 3, 8 e 9. Dovete scriverlo, fratelli, perché quando vi diranno che Gesù non è Gesù ma è l'Anticristo, dovete mostrare questa scrittura dove dice il Signore ha dei cavalli, ha un arco, ha delle frecce, le frecce lanciate dalla tua parola. Quindi è una scrittura potente questa.
Quindi cosa sta dicendo? Se le frecce sono la parola di Dio, va bene, vuol dire che l'arco, va bene, è la parola di Dio.
Sì,
è lo stesso della spada, la stessa
Amen.
Spada di Apocalisse 19 e 11 dove Amen. Dice e c'è una spada che è la parola di Dio.
Amen.
Efesini 6, 17, la spada è la parola di Dio. Hai capito, fratellini?
Il suo nome è la parola di Dio.
Attenzione a non inventare che Apocalisse 22 dice chi aggiunge a questa profezia, Apocalisse, Dio aggiungerà le piaghe qui descritte. Tanti insegnanti di cose fasulle riceveranno le piaghe dell'Apocalisse. In che modo? E nel modo che quando arriverà il tempo di Apocalisse 9, che Dio manderà le piaghe su tutto il mondo e ci sarà gente che cercherà la morte e non la trova, perché soffriranno 5 mesi, questi demoni che li tormentano, Apocalisse 9, cercheranno la morte e non la trovano. E lì ci saranno tutti gli insegnanti di bugie, ci saranno i cristiani che insegnano bugie. Apocalisse 9, cercheranno la morte e non la trovano perché saranno contaminati dalle esplosioni atomiche, perché invece andare a rifugiarsi in altre nazioni lontani dall'anticristo, sono lì a dire Dio ci proteggerà, Dio ci ama, Dio è potente. Sì, Dio è potente, però Geremia gli dice è potente, ma i babilonesi vengono lo stesso a distruggervi. Il nostro Dio ci protegge, tu Geremia sei un falso profeta. Va bene, invece sono i babilonesi, li hanno uccisi tutti, distrutti, tranne quelli che hanno schiavizzato o reso eunuchi, i falsi profeti distrutti. La storia insegna, la storia si ripete. E quindi, quando dice in Apocalisse 22, chi aggiunge la parola di Dio, Dio aggiungerà le piaghe, sta parlando che questi falsi profeti si troveranno nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, facendo la cosa sbagliata. Apocalisse 9 dice, usciranno dall'abisso senza fondo un fumo di cratere, cioè qualche vulcano, usciranno i demoni, e tormenteranno il mondo, che saranno probabilmente bombe atomiche, radiazioni, soffriranno per 5 mesi. In quel periodo, verso 6, Apocalisse 9, 6, la gente cercherà la morte e non la troverà. Cioè i contaminati di radiazioni a Hiroshima, Nagasaki, e soffrirono notte e giorni, tutta la pelle bruciata, non potevano dormire e volevano morire. I dottori non potevano ucciderli. Per quanto ai signori della depopolazione gli sarebbe piaciuto, non possono. Cercheranno la morte e non la troveranno. Questo include quei insegnanti imbroglioni, delle chiese imbroglione, che imbrogliano dicendo che aggiungono che rapimento prima la tribolazione. Non ci sono scritture, ma io lo sento, dicono, lo sentono nel cuore loro. Ah sì? Guidati dai loro spiriti invece dello Spirito Santo. Diteglielo che mi scrivano, ma che non perdano tempo, per cortesia, che non c'è tempo da perdere. O mi scrivono con scritture, o se no, guarda, stiamo zitti, chiudiamo il becco, per cortesia. Salmo 7, 11 e 12. E cerchiamo di concludere anche questo.
7, 11 e 12. Dio è un giusto giudice, un Dio che si sdegna ogni giorno. Se il malvagio non si converte, egli affila la sua spada.
Apocalisse 19, 11.
Egli ha teso l'arco suo e lo tiene pronto.
Apocalisse 6, 1 e 2, l'arco.
Salmi 7, 11 e 12. Dio è un giusto giudice che ha una spada e ha l'arco teso e lo tiene pronto.
Allora, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che Dio usa l'arco.
Sì.
Perché
sì.
Ho sentito anche falsi profeti dire, uè, Gesù non mica va in giro con l'arco, Quando, chi ha visto Gesù con l'arco? Eccolo qua, guarda, Salmo 7, 11. Dio va in giro con l'arco.
No, ma parla dell'arco della sua parola.
Stiamo parlando dell'arco della sua parola, no?
Certo,
cerchiamo di non essere barbagianni.
Ma lo dice, le frecce lanciate dalla tua parola in Abacuc 3, lo dice chiaramente.
Senti, Angela, chiudiamo. Per
ma è bello, già. Questo è bello. Sai, queste due scritture non le abbiamo mai collegate, queste.
E no, ho pregato a Gesù, dammi delle scritture potenti, e mi ha dato queste.
Amen,
che a volte mi dà scritture che io neanche le conosco. Ti pare che mi ha memorizzato tutta la Bibbia. Però
sì.
Chi cerca trova, sarà aperto a chi picchia, chiedete e vi sarà data.
Sì.
Capito? Gloria, tu non stai facendo niente qua.
Tu non fai niente, Dora.
Luca 11, 9 e 10, conferma quello che dice il predicatore qua.
Luca 11, 9 e 10. Io altresì vi dico...
No, non dice così. Dice.
Altresì?
Ecco.
Oh, sorry.
Guarda,
accento.
Non mi riscrivere la lingua italiana, non mi rigirare Dante nella tomba.
Ops. Io altresì vi dico...
Brava.
Chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e troverete... Bussate ripetutamente e vi sarà aperto.
Perché?
Perché chiunque chiede, riceve. Chi cerca, trova. E sarà aperto a chi bussa. Luca 11, 9 e 10.
Abbiamo capito cosa dice qua?
Sì.
Dice qua che tu, per esempio, preghi per cercare una scrittura, cercare un'interpretazione biblica. Cerca. Io all'inizio, quando capivo niente, non sapevo neanche cos'era la Bibbia, capito? Ho imparato da tutti. Insegnante, qualunque insegnante che io ascoltavo, dopo un po' sono cresciuto nello spirito e ho cominciato a capire, questo è un imbroglione. Questo qua legge una scrittura, due, tre scritture, belle, bellissime, però poi ci fa una torre di Pisa sopra. Invece un altro insegnante buono parte dalla scrittura e come risposta dalla scrittura, questo è un buon insegnante. Su, ho imparato a destra e a sinistra, gente meravigliosa, ho incontrato gente meravigliosa, meglio di me. E poi a un certo punto ho imparato il basico e di lì ho spiccato il volo e sto ancora volando. Sono arrivato alla perfezione, ma neanche per il fischio, forse per il fiasco, ma non per il fischio. Non sono arrivato da nessuna parte, sto ancora crescendo. C'ho strada da fare, ragazzi, tutti noi. Va bene. E allora cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
Amen.
Tirate fuori la vostra concordanza, tirate fuori, cercate. Per esempio, qui dice, cercate e continuate a cercare, bussate e continuate a bussare. Ma come? Ma Dio è sordo? Non può rispondere? Io c'ho una malattia e devo continuare a bussare? C'è qualcuno in paradiso? Dio, mi rispondi? Dio non risponde. Perché, Angela?
Non è Dio che non risponde.
Continua, leggi di nuovo verso 9.
Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza, e vi sarà dato.
Ecco, va bene, ci siamo capiti. Sai, dice il giudice iniquo, malvagio, continua a bussare la vecchietta, continua a bussare, fammi giustizia. E il giudice cosa rispondeva? Non me ne frega niente, io non ti faccio nessuna giustizia, io sono malvagio. E la vecchietta, per favore, fammi giustizia. Ho detto no, io sono un giudice bustarellato. Cioè bustarelle, no, e io non ti faccio giustizia. Cosa ha fatto la vecchietta?
Ha continuato con perseveranza.
E Gesù cosa dice qua? Di nuovo il 9.
Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e troverete. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto.
E perché devo continuare a ripetere? Dio non mi ama, non può rispondere subito, perché io, se ero Dio, mi rispondevo subito.
Certo.
Perché non mi risponde subito? Scusa. Perché devo continuare a bussare alla porta del giudice iniquo? Perché quello è un giudice iniquo, non è la porta di Dio, è la porta del giudice iniquo. Chi è in questo caso, adesso vi sbaglierete di sicuro, chi è il giudice iniquo? Che è Dio,
non è,
che non
è
vuole
Dio,
rispondere?
No, sono io, sono la mia incredulità, la mia
mancanza di fede.
La mia lazzaronite cronica, non lo so.
Acutis?
Non lo so.
Tu hai risposto exactus. Com'è exactus in latino? Exactum, forse. Hai risposto exactum. Brava. Il giudice iniquo chi è?
Sono io.
Lo trovi davanti a uno specchio.
Sì.
Quando Gesù dice continuate a bussare, non sta dicendo perché Dio è là che dorme,
no.
Perché Dio non vuole rispondere. Perché prima che chiamate lui ha risposto. E perché non lo riceviamo? Attenzione. Ehi, forza Angela. Perché non riceviamo?
Perché siamo increduli?
Siamo increduli o siamo insicuri o siamo pieni di...
Dubbi?
Dubbi. Giacomo 1 cosa dice? Quando chiedete
con fede.
Perché
se
chi dubita è come la onda dell'immondezzaio. L'onda del mare. Non creda quel tale di ricevere niente dal Signore, essendo uomo di animo
doppio.
Hai capito la storia?
Sì.
Quindi ecco perché dovete continuare a chiedere. Alla mattina o alla sera?
Sempre con il
mattina
cuore.
Mattina e sera, pomeriggio no?
Sì.
Anche pomeriggio.
Anche
ci sono predicatori che dicono, se tu preghi una volta non devi ripetere la preghiera. Invece, ma a me non mi sembra. Gesù dice continuate a bussare, come devo ripetere la preghiera? Quello che non ripeto, d'accordo, è preghiere pappagallo, rosario della nonna, d'accordo,
mm-hmm.
Che fa dormire, anche bevi 10 caffè, il rosario ti mette a dormire, garantito.
Sì.
Certo, ma la preghiera vera, parlare da cuore a cuore a Gesù, Gesù sono qui, un disgraziato buona nulla, ma ti amo così tanto. Continua fino a quando la monnezza dei dubbi se ne vanno.
Mm-hmm.
Come se ne vanno i dubbi?
Con la parola.
Lodando il Signore, con la parola, lodando. E dopo che ha lodato, loda ancora. E dopo?
Amen.
Loda ancora. E dopo?
Loda ancora.
Per varietà, ringrazialo.
Amen.
Per varietà, benedicilo. E continua. Presto il diavolo dice, uè, noi siamo dalle corna dure, ma questa sarà la zucca più dura di noi nel bene. Noi abbiamo le corna dure nel male, ma questa sarà la zucca troppo dura nel bene. Sai cosa faccio? Impacchetto e migro verso lidi migliori. E i diavoli sono... c'è molte migrazioni oggi nel mondo. Qui dobbiamo fare dobbiamo causare un'emigrazione satanica.
Amen.
D'accordo?
Amen.
Nel nome di Gesù,
sì.
Cristo. Bene, allora, Angela,
sì.
Ho gridato abbastanza?
Sì, voglio leggerti qualcosa, posso?
Ma aspetta, non è finito, ti metto un PS.
Ah, okay.
Quindi se avete una malattia, vi serve una liberazione, che domani pregheremo per le liberazioni contro le malattie, sì. Per le guarigioni, per le benedizioni, per lo Spirito Santo,
sì.
Fratelli che cercate il battesimo del Spirito Santo, invitate gli amici, non siate lazzaroni, invitate le pecorelle, ok? State lì a godervi a fratello Giuseppe, che c'è poco da godersi, lui è un poveraccio, fratello Giuseppe. Invitate le pecorelle, un pezzo di torta, un cappuccino, e vengono per il cappuccino. E poi casualmente, già devo ascoltare questo fanatico del Sud America, cioè, mentre mangiamo la torta, ascoltiamolo, va. Poi se mi sopportano un programma, sopporteranno anche due, settimana prossima. E se mi sopporta due o tre settimane, basta. Ecco, benvenuta alla nostra chiesa. Capite come funziona? Quindi,
sì.
Fratelli, alziamoci dai nostri fondelli.
Amen.
Invitiamo pecorelle, per cortesia.
Sì.
Se no ci ingrassiamo, e poi esplodiamo. Allora, Angela.
Amen.
A posto?
Sì, a posto. Ti leggo due commenti che sono arrivati durante questo messaggio sul cavaliere...
Positivi o negativi?
Positivi.
A favore della predica
o contro? I fratelli sono positivi. Ci sono altri che hanno scritto che, guarda, anche io mi hanno detto che il cavallo bianco è l'anticristo. Anche a me mi dicono così. Però voglio leggerti il messaggio di Giuseppino, che dice, amati fratelli, il primo cavaliere è l'unico dei quattro ad avere una corona. E che dice, esce da vincitore e per vincere.
Sì.
Apocalisse 5:5 dice... Allora, uno degli anziani mi disse, non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli. Apocalisse 5:5. Quindi Gesù è il vincitore. E vincerà fino alla fine, vedi Armageddon. E Paolo scrisse in 1 Corinzi 15:25, bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. 1 Corinzi 15:25. Qui vediamo di nuovo Gesù vincitore. Grazie Giuseppino.
Amen, amen, amen. Amen. Vedi, l'anticristo vince la Chiesa, ma non è vincitore. Vince la Chiesa, ma in effetti posso dire una cosa. L'anticristo non vince nessuna Chiesa. È la Chiesa che è andata al cesso e si è addormentata sul water. Capite? È la Chiesa che si è addormentata sulle panche. Capito? Era Angela.
That's better.
Non ti piace.
Forget the water.
Angela, te ti devono mandare a militare un pochino.
Ma sono adesso nel militare, grazie.
You're too much high class. Va bene, d'accordo. No, è che l'anticristo non vince niente. Dice vince i santi. Perché non è che vince i santi. I santi si autosconfiggono. I santi si sono sparati sul piede. I santi hanno preso la camomilla e sono ancora dormendo. Ma però i santi svegli, quelli in gamba, che camminano lungo sentiero, che sono la sposa di Cristo, chi sono? Questo lo sa Dio. Apocalisse 12:14 dice che saranno protetti per 3 anni e mezzo. E allora i falsi profeti, ma Dio ci proteggerà anche qui in mezzo ai soldi, in mezzo al Vangelo della prosperità, in mezzo alle chiese della comodità, in mezzo alle chiese della camomilla. Sei sicuro? Questa gente che non ha mai letto il libro di Geremia, Questo non sa cos'è il libro di Geremia. Ma leggetelo, sono 52 capitoli. Dice esattamente il contrario a quello che i falsi profeti di oggi dicono. Che Dio li proteggerà mentre loro non fa niente. Ma se Gesù si spostava di qua e di là, anche scappava da Israele per andare in Egitto, e loro, no, mica posso abbandonare il mio sacro, santissimo santuario protestante, cattolico, protocatto e cattoproto. Come faccio che abbiamo speso milioni di dollari che... Ma stiamo scherzando? Abbiamo debiti, abbiamo un mutuo con le banche? Ma no, qui si muore. Qui noi in questo edificio ci moriamo e ci moriranno di sicuro. Va bene? Scusa, lo dico, guarda, c'è più amore possibile. Sono falsi profeti, guarda. Non seguite falsi profeti, non hanno scritture. Angela, vai a Apocalisse 22 per cortesia, io che devo chiudere il suo soggetto.
Sì, Apocalisse 22.
Sì, vai al 18-19, va che...
18.
Questa è gente che aggiunge alla parola, aggiunge alle scritture, cose che le scritture non dicono. Dovete spiegare le scritture con le scritture, se no siete falsi profeti e siete sotto le punizioni di Dio. Avanti lì.
Apocalisse 22:18. Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritte in questo libro. Apocalisse 22:18-19.
Cosa sta dicendo? Che i cristiani che aggiungono alla parola riceveranno le piaghe di Apocalisse 9, leggetelo, dove c'è gente che cerca la morte e non la trova, e toglierà loro la loro parte dell'albero della vita e della santa città. Cosa sta dicendo? Che soffriranno le botte della tribolazione, ma brutte, appunto, invece di invocare Gesù invocheranno la morte. Va bene? E poi, invece di andare a noi a Gerusalemme, andranno a nuova terra. Sta dicendo questo. Vogliamo analizzare. Sta dicendo esattamente questo. L'albero della vita, cos'è la nuova Gerusalemme? Angela, mi fermo, guarda.
Ah sì,
sei
allora...
Sei felice che mi fermo?
No, non lo so.
Dimmi, sono felice.
Non lo so, devo pensare un po'. Non lo so.
Pensa veloce, Angela.
Ti leggo un altro messaggio. È arrivato da parte di Salvatore, proprio sul... È Salvatore che ha chiesto la domanda. Ha detto, potete parlare in radio un po' perché ho problemi.
Questo è Salvatore Salvo.
È Salvatore Salvo.
È il Salvo Salvatore. Bellissimo
sì.
Nome.
Ha scritto pochi minuti fa dicendo...
Classico siciliano questo nome, come i miei antenati.
Dice, grazie cari fratelli per la spiegazione più dettagliata. Benedizione in Cristo Gesù a tutti voi, vi voglio bene.
Grazie, Salvo, Salvino, Salbuccio. Grazie, è sempre ispirante tuo fratello, vero?
Sì.
Gloria
sì.
A Dio.
Sempre evangelizza.
Tuo fratello mi ha mai deluso, sempre
in
ispirante.
Action.
Signore, dacene 100.
Amen, grazie.
Alleluia.
Gesù. Grazie Signore, ti amo
allora,
Gesù.
Fammi leggere i tuoi occhi, Angela. Vediamo.
Vedi i cuoricini?
Fissami un po'. Tu vuoi chiudere il programma?
No, ma tu hai guardato l'orologio, non i miei occhi.
Allora, Dora, tu invece vuoi chiuderlo di corsa. Lei vuoi chiuderlo e basta. Tu di corsa?
E tu?
E io... Sì, io vi seguo.
Ti arrendi? Sei in bianco?
Io vi seguo perché anche voglio dare un po' di riposo ai santi.
Sì.
Che i santi si riposino. Santi, digli ai santi, i fratelli che seguono,
sì.
La Bibbia dice che sono santi, no? Dove lo dice?
Lo
primo,
dice, non lo so,
primo, 2, 9. Eccolo, lo leggiamo per gli amati fratelli cattolici che, sai che ci sono ancora dei cattolici, molti cattolici fanno parte della nostra fratellanza, grazie Gesù, ma ci sono ancora dei cattolici che credono che per diventare santo devi essere canonizzato, col cannone, capito? Invece no, cioè ci vuole il processo vaticanese, eccetera. Ehi, non è così la storia. Anche senza canoneggiamento diventi sei. Sei santo nel momento che, santo vuol dire mica perfetto, no? Vuol dire che semplicemente appartiene a Cristo. Andiamo con Primo Pietro.
Primo Pietro 2:9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale.
Senti, eletta, doppia te.
Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Primo Pietro 2:9.